Zero. Vidri, vidri, ha, zero. Vidri, vidri, ha, bishli. Shufu sahi, shufu sahi, acha furaini.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:35 di lunedì 26 di giugno, sempre con radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi Notizie del Fronte. Siamo appunto passati da un collegamento con il compagno appunto Marcello, che insomma di Venezuela ne sa a pacchi, visto che c'è, ha abitato per tanto tempo. E siamo passati ad un altro invece collegamento, quello che vi abbiamo promesso insomma oggi, appunto un approfondimento sulla situazione in Sud America, e quindi andiamo a collegarci ora con una compagna del fronte Palestina brasiliana, proprio per vedere come anche la situazione in Brasile ha delle sicuramente delle similitudini rispetto a quanto sta succedendo in Venezuela, ma anche delle differenze come i media italiani hanno sottolineato nel diverso approccio che hanno avuto dando le notizie su questi due paesi. E poi ovviamente insomma uniti nella loro sorte, perché entrambi i paesi che subiscono fortemente gli interessi statunitensi nella zona, insomma considerata da sempre un po' un giardino di casa dove cercare di imporre la propria egemonia. E vediamo un po' insomma con lei però di entrare un po' di più nella situazione. Intanto Cristina, grazie mille di esserti collegata con noi.
Prego, buonasera.
Buonasera. Buonasera e scusaci appunto per averti così un po' sottratta dalle tue cose, per invece appunto approfondire un po' con noi, insomma, darci qualche dritta per riuscire a comprendere un po' quanto anche in Brasile insomma si sta succedendo.
Va bene. Allora, io vorrei fare una premessa. Io ho votato il Partito del Lavoratore una volta soltanto. E sono molto critica ai 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori in Brasile. Quindi insomma volevo fare questa premessa, certo, qua, perché magari qualcuno dice ma che cosa dice questa qua, perché critica il Partito del PT, insomma. Allora, quello che vediamo succedere in Brasile oggi è frutto anche dell'incapacità del governo del PT di realizzare nei 13 anni in cui ha governato il paese, ricordiamo dal 2003 al 2016, quindi due governi di Lula, un governo Dilma Rousseff e poi un altro anno di Dilma Rousseff. Una vera politica di sinistra, con programma popolare e senza conciliazione di classe. Cioè, il PT in questi 13 anni ha governato con la classe del potere, cioè con l'oligarchia capitalista, ok? Ha fatto alleanze, hanno governato insieme. Allora, il PT in questi anni ha governato alleandosi con partiti che rappresentano le oligarchie e i centri del potere capitalisti nel paese, ad esempio i grandi industriali e i grandi latifondisti. Ha tollerato, pensando di farne uso, l'ingerenza del potente gruppo mediatico O Globo, magari qualcuno si ricorda, governo Collor, che è il più importante portavoce dell'elite capitalista nel paese e che si è rivelato alla fine un'arma letale per il governo Rousseff, perché ha condotto una campagna diffamatoria senza precedenti contro lei, contro Dilma e contro il Partito dei Lavoratori. Questa campagna è quella che ha portato all'impeachment di Dilma nell'agosto del 2016. Se vi ricordate, perché ci sono stati i mondiali di calcio e poi le Olimpiadi, in tutto quel periodo lì c'erano le dimostrazioni della destra in Brasile, no? Queste dimostrazioni qua erano organizzate, erano montate appunto non solo dai capitalisti, ma da questo gruppo, che è un gruppo mediatico, insomma, che è il Globo. Il quale l'impeachment di Dilma ha sancito il ritorno preponderante del neoliberalismo in Brasile. L'acuirsi della crisi economica mondiale dopo il 2008, ha avuto forti effetti anche in Brasile, con una contrazione della crescita e l'aumento della disoccupazione. Nei periodi di crisi del capitalismo sappiamo che sia il settore pubblico che quello privato sono solitamente costretti a rivedere il loro ruolo all'interno dell'economia di un paese, no?
Certo.
Nel caso del Brasile, la borghesia, con il golpe istituzionale che ha portato alla cacciata di Dilma, aveva l'intento di prendere il controllo assoluto di tutti i poteri: mediatico, giudiziario, parlamentare e presidenziale, per imporre un piano neoliberista, salvare le sue imprese dalla crisi economica e far pesare tutti i costi sulle spalle della classe operaia. Oggi, dopo quasi un anno di governo Temer, quindi della destra, la disoccupazione viaggia al tasso del 15% e ci sono oltre 20 milioni di lavoratori che hanno perso il lavoro. Sono state messe in campo misure legislative per togliere diritti alla classe operaia, è stata messa in campo una riforma del lavoro che c'è l'obiettivo di aumentare l'età pensionistica, ridurre il costo del lavoro.
L'ho già vista.
Poi altre misure per dar via le ricchezze del paese e privatizzare ciò che non è ancora stato privatizzato dei governi precedenti, principalmente quello di Fernando Henrique Cardoso, prima di Lula. Una cosa importante che si sta discutendo adesso, che è stato proposto da questo governo, è un emendamento costituzionale chiamato PEC 55, che congelerebbe la spesa pubblica del paese per 20 anni, bloccando nei fatti le spese per l'educazione e la sanità. Vi rendete conto che in un paese come il Brasile, dove insomma il reddito è medio-basso, bloccare le spese per l'educazione e la sanità è strozzare il popolo, insomma, praticamente. Allora, hanno emesso delle misure che prevedono la possibilità di privatizzare tutte le imprese statali, inclusa la Petrobras. Ecco, qua io voglio aprire una parentesi, perché la Petrobras, a mio avviso, è uno degli strumenti, dei motivi che ha portato all'impeachment di Dilma, ok? Allora, la Petrobras è una gallina delle uova d'oro, ok? Perché nel 2006, al largo delle coste brasiliane, è stato scoperto un enorme giacimento di petrolio e gas naturale, conosciuto come pre-sal, dal quale si potrebbe estrarre tra i 70 e i 100 miliardi di barili di greggio. E il governo del PT che cosa aveva fatto? Vabbè, non è che aveva chiuso le porte di questo paradiso, di questo Bengodi, alle industrie, alle grandi industrie petrolifere internazionali, però aveva messo dei paletti e aveva detto, vabbè, il grosso, cioè il controllo di questi giacimenti deve rimanere statale. E voleva prediligere anche tra i fornitori della Petrobras l'industria nazionale. Così come voleva destinare una parte delle royalties dell'estrazione petrolifera alla spesa pubblica, scuola e sanità. Ok? Allora, l'operazione che si chiama, conosciuta col nome di lavaggiato, che sarebbe quella che è la... cioè, possiamo dire che sono le mani pulite brasiliane, ed è quello, è il fulcro dell'impeachment, della campagna di denigratore contro il PT, ma che sta portando anche politici di destra in galera, nasce proprio da lì, ok? Si è venuta a sapere di una rete di corruzione che viaggiava tra le dirigenze della Petrobras e i partiti. Però su questa torta, no, insomma, della Petrobras si è accanita la borghesia brasiliana, ma non solo, anche le compagnie petrolifere internazionali e perfino il governo americano, che è dietro alla campagna denigratoria orchestrata da giornale Il Globo, dalla TV Globo, che era la campagna diffamatoria contro il governo Dilma, che accusava il PT, il Partito dei Lavoratori, di corruzione, di inciucci con la Petrobras, cose del genere. Lì è una delle chiavi di volta di questa cosa qui, di questo impeachment della Dilma, insomma. Allora, quindi da qui è partita la campagna Lava Jato, e una delle prime misure che insomma, per vedere come sia importante questa cosa del governo Temer è stato quello di allontanare, di cambiare tutti i vertici delle economie del paese. Cioè, il governo Temer, se voi vi ricordate, Dilma, prima dell'impeachment, è stata allontanata dalla presidenza, è stata sospesa, diciamo, sì, così, in attesa di giudizio. Per legge il Temer non potrebbe cambiare niente, dovrebbe solo amministrare le cose correnti, non potrebbe cambiare il governo, le persone, cioè i ministri, tutto. E invece lui l'ha fatto. Sì. E l'ha fatto mettendo nei posti chiavi, ossia Ministero dell'Economia e Banca Centrale Brasiliana, due persone che vengono, due banchieri che provengono dal mondo delle finanze. Questo dimostra come l'importanza del controllo di queste risorse dell'economia in questo affair, insomma, chiamiamolo così. Una delle prime misure quindi è stata quella di cambiare questi due, sia il Ministero dell'Economia che la Banca Centrale. Qui io voglio aprire una parentesi alla testa della Banca Centrale, insomma al vertice della Banca Centrale è stato nominato un signore che si chiama Ilan Goldfein, che è un israeliano naturalizzato brasiliano.
Vedi un po'.
Ecco. Allora, sarebbe in un futuro, la butto lì, poi pensate voi, sì, una cosa interessante, approfondire il ruolo che gioca Israele oggi nel Sud America. Principalmente, pensiamo all'Argentina, al Brasile e al Venezuela e Colombia. Il ruolo non è un ruolo di secondo piano, a volte dietro agli Stati Uniti, ma non sempre dietro agli Stati Uniti, a volte anche proprio in prima persona, ecco.
Certo.
Un'altra cosina interessante che ha fatto il signor Temer è stata quello di abolire il Ministero della Cultura.
Ecco.
Che poi nel giro di poco l'ha dovuto rimettere perché ci sono state, lì hanno cominciato le prime manifestazioni popolari, no? contro il suo governo. Nel settembre del 2015 è nato in Brasile il Frente Brasil Popular per difendere la democrazia, i diritti e le aspirazioni del popolo brasiliano e per lottare per una politica economica diversa. Vi faccio notare che nel 2015 c'era ancora Dilma Rousseff al governo, però c'erano già delle manifestazioni del popolo brasiliano contro la politica abbastanza asservita al capitale della Rousseff. Allora, il fronte riunisce oltre 80 tra movimenti della società civile, partiti politici e sindacati ed è unito nel portare avanti le manifestazioni popolari sotto la parola d'ordine diretta già, chiedendo che dopo la cacciata di Temer, se mai ci sarà, si elegga un nuovo presidente della Repubblica per via diretta e si convochi un'assemblea costituente, questo mi sa che c'è in comune col Venezuela, che elega con altri criteri i rappresentanti del popolo al fine di fare una riforma politica di tutto il sistema elettorale e la riforma del potere giudiziario. Una parentesi apro qua, perché le alte cariche giudiziarie in Brasile sono di nomina politica e sono a vita. Quindi questo vi fa capire come i giudici non siano indipendenti. Le manifestazioni e le mobilitazioni che oggi vediamo in Brasile, che si susseguono dall'8 marzo, sono organizzate da questo fronte Brasil Popular, no? Lì ci sono diversi movimenti, associazioni, sindacati, partiti politici, organizzazioni come il Movimento dei Senza Terra o altri per i diritti dei neri, dei lavoratori braccianti, insomma dell'agricoltura e queste cose. Allora, le manifestazioni, quindi alcune che si susseguono dall'8 marzo, alcune anche duramente represse con l'invio delle forze armate, quelle di Brasilia un mesetto, 40 giorni fa, e in questa settimana, questa adesso che inizia oggi, le centrali sindacali hanno convocato uno sciopero generale per questa settimana, che sarà il 30 giugno, un sciopero generale con cortei e manifestazioni in tutto il paese. Allora, noi possiamo notare anche che dall'altro lato le manifestazioni della destra, di quelle che hanno portato all'impeachment, quelle di cui parlavo prima, che vedevamo in TV durante il mondiale di calcio, durante le Olimpiadi e tutto il resto, cioè messa lì apposta per far vedere al mondo intero come il Brasile vuole il governo del PT, di corrotti del PT fuori e così via. Queste manifestazioni sono scomparse, oggigiorno non c'è più, non ci sono più perché la destra è divisa ed è questo anche il motivo per cui Temer ancora è lì, non è caduto, perché non hanno trovato qualcuno da mettere
al posto suo
che metta d'accordo tutta la destra e non hanno più l'appoggio mediatico del gruppo Globo perché lo sapevano prima che questo signore è imbarazzante, che non è ancora andato a finire in galera per la cosa che ho detto prima, no? Perché la magistratura non è indipendente in nessun modo. Certo. E niente, cioè, la situazione oggi nel paese è questa, c'è questo, la popolazione civile che è in piazza a chiedere elezioni dirette. Quello che voglio vogliono cercare di evitare, che il movimento civile che vuole cercare di evitare, è che le destre possono mettersi d'accordo tra di loro e riuscire, non per vie dirette, nel congresso, a far dimettere Temer e mettere un'altra persona per portare a compimento l'opera iniziata da Temer. Okay. Ecco.
Guarda, ti ringraziamo tantissimo, sei stata chiarissima per disegnarci un quadro di quello che è successo negli ultimi, non solo giorni, ma insomma negli ultimi anni, che ha proprio dato il segno di anche della diversità rispetto a quello che si sta muovendo nelle piazze brasiliane e quello che si sta muovendo nelle piazze venezuelane, ma anche purtroppo la continuità rispetto a degli interessi che insomma vogliono andare a di fatto insomma a imporsi dal punto di vista appunto della borghesia e anche appunto degli interessi degli imperialisti statunitensi come poi dei sionisti in merito. Quindi insomma ti ringraziamo tantissimo per il quadro che ci hai dato. Purtroppo siamo anche un po' in chiusura adesso e un po' tanto anzi, e quindi magari possiamo anche riprendere il discorso dopo il 30 di giugno, quando ci sarà la manifestazione, magari possiamo risentirci per farci dare qualche aggiornamento da parte tua insomma rispetto all'evoluzione.
Sì, sì, è una situazione assolutamente in divenire, no?
Esatto.
Cioè, anche il fatto che cioè, il maggior accusatore di Temer, che è l'ex presidente della Camera dei deputati, che è già in prigione per corruzione, però che non va a deporre, che dovrebbe deporre nel processo contro Temer, è emblematico del fatto che aspettano di trovare un nome e una persona che riesca a coagulare tutti questi diversi interessi di questa destra insomma brasiliana, che sì, è una destra per alcuni versi molto protesa verso gli americani e tutto il resto, ma anche con caratteristiche peculiari, cioè, abbastanza raffona, diciamo così.
Certo. Va bene. Grazie mille Cristina, ci riaggiorniamo prossimamente sicuramente per darci un po' di aggiornamenti in merito.
Ok.
Grazie ancora, prestissimo.
Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.